Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con il nostro appuntamento con un sacerdote risponde. Quest'oggi abbiamo una domanda di Maria da Bitetto e lasciamo a lei la parola e poi ascoltiamo la risposta del sacerdote. A tutti un santo ascolto. Ave Maria.
Ave Maria, sono Maria da Bitetto. Solo una domanda. Ho la coroncina della Divina Misericordia. Per pregarla per le anime che stanno agonizzando, che devono morire. È valida pure per le anime del purgatorio? Fatemi sapere qualcosa. Grazie, Ave Maria, e buona e santa giornata a tutti, a tutte, con la benedizione di Dio Padre. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e ben trovati in questo nostro appuntamento. Oggi parleremo della coroncina della Divina Misericordia. La coroncina fu dettata a Santa Faustina Kowalska il 13 e 14 settembre del 1935 da Gesù stesso. Le parole che furono rivolte a Santa Faustina dal Signore sono state trasmesse attraverso il suo diario e la preghiera è la seguente. Diciamo, le parole che troviamo nel diario sono le seguenti. Le anime che reciteranno questa coroncina saranno avvolte dalla mia misericordia durante la loro vita, e specialmente nell'ora della morte. Ecco, questa frase che noi troviamo nel diario di Santa Faustina non deve trarci in inganno. E quindi adesso andremo a spiegare come bisogna recitare la coroncina della Divina Misericordia, a chi può essere applicata, e quindi vedremo anche gli effetti della coroncina, ma soprattutto andremo a vedere il pericolo, ecco, come in tutte le devozioni, che noi possiamo avere anche recitando questa coroncina. Soprattutto quello che dobbiamo sempre ricordare è che le preghiere non sono delle formule magiche. Recitare una preghiera non vuol dire che otterrà sempre l'effetto che noi desideriamo oppure, o l'effetto che noi chiediamo attraverso questa preghiera, poiché ci sono tante condizioni da dover rispettare, non soltanto per noi, da parte nostra, ma anche da parte degli altri, ma soprattutto perché, come dicevo, non sono formule magiche. Sono delle richieste che noi facciamo a Dio. E quindi tutto ciò che noi facciamo attraverso la preghiera deve essere conforme alla volontà di Dio. E allora anche per la coroncina della Divina Misericordia vale questo criterio. Che poi alla recita della coroncina della Divina Misericordia siano collegate per volontà dello stesso Signore, degli effetti, delle grazie particolari, questo è chiaro. Ma recitare la coroncina non vuol dire automaticamente ricevere quegli effetti. Ecco, questo, come dicevo, vale non solo per la coroncina, ma vale per qualsiasi preghiera. E andremo a vedere poi per quale motivo. Quali sono le condizioni, come dicevo, e quali sono le disposizioni che noi dobbiamo avere nella preghiera. La coroncina della Divina Misericordia, per questo, costituisce un oggetto, diciamo, particolare nell'ambito della teologia spirituale e nella devozione cattolica, in quanto rappresenta una forma di preghiera che richiama in maniera esplicita il valore redentivo del sacrificio di Cristo. E questo è il fondamento di ogni preghiera. E E qui ce lo ricorda che la coroncina richiama il valore redentivo del sacrificio di Cristo. Senza il sacrificio di Cristo noi non potremmo chiedere, non potremmo ottenere queste grazie. E allora essa si struttura come una preghiera devozionale che è rivolta al Padre mediante l'offerta del corpo, del sangue, dell'anima e della divinità del Figlio, secondo quanto ci è stato trasmesso da Santa Faustina Kowalska, la quale, come dicevamo, ha ricevuto questa devozione da Gesù stesso. E allora, in tale offerta, l'elemento centrale non è la supplica soggettiva del fedele, ma l'unione all'unico sacrificio di Cristo, il quale deve essere concepito, ecco, come necessario per l'espiazione dei peccati e l'ottenimento della grazia. In quest'ottica la coroncina allora va considerata non come una forma autonoma di salvezza, ma come una modalità devozionale mediante la quale i fedeli partecipano a questo valore redentivo del sacrificio eucaristico, applicandone i meriti a se stessi o ad altri che possono essere viventi o defunti. E allora dobbiamo distinguere, no, con precisione la differenza tra rivelazione pubblica e rivelazione privata. Che cos'è la rivelazione pubblica? La rivelazione pubblica è definita come definitiva e vincolante per la fede ed è quella che noi troviamo contenuta nella Sacra Scrittura e trasmessa attraverso il Magistero della Chiesa. Invece, la rivelazione privata, alle quali appartengono le apparizioni, le rivelazioni, ed anche questa rivelazione sulla coroncina della Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska, non obbliga la fede dei credenti, ma costituisce tuttavia un sostegno alla vita spirituale e anche alla pratica devozionale, purché sia coerente con la dottrina cattolica. In questo caso, per quanto riguarda la coroncina, c'è stata l'approvazione da parte della della Chiesa, in particolare Papa Giovanni Paolo II ha approvato il culto, ha anche diciamo, istituito la festa della Divina Misericordia nella domenica dell'ottava della Pasqua, per cui c'è anche un riconoscimento di questa devozione da parte della Chiesa. Però, ecco, nonostante ci sia l'approvazione della Santa Chiesa, non dobbiamo concepire la coroncina o altre devozioni o rivelazioni come sostitutive della rivelazione pubblica. Rimangono sempre nell'ambito della rivelazione privata. Ecco, fatte queste premesse, adesso andiamo a vedere l'efficacia della coroncina e quindi poi anche a vedere gli effetti, le condizioni per poter chiedere la grazia e per poter ricevere la grazia che noi chiediamo attraverso la coroncina. Innanzitutto, la coroncina della Divina Misericordia manifesta la sua efficacia per il soggetto che la recita personalmente. Come tutte le preghiere, anche questa agisce come veicolo della grazia attuale, intesa come sostegno soprannaturale che illumina la mente e rinvigorisce la volontà del fedele. Tale grazia favorisce l'orientamento dell'anima verso Dio, Quindi ogni preghiera deve favorire il nostro orientamento verso Dio. Deve quindi promuovere un atteggiamento di conversione, perché noi dobbiamo anche tener conto di questo. Quando preghiamo dobbiamo anche volere la conversione. E poi la preghiera deve facilitare il distacco dal peccato, in particolare dal peccato mortale, ma se noi vogliamo essere perfetti, dobbiamo impegnarci anche a distaccarci dal peccato veniale. E allora la coroncina, unita alla disposizione interiore di fede e di fiducia, diventa uno stimolo concreto alla conversione. Inoltre, come le altre preghiere, contribuisce alla crescita nella virtù. E quale virtù in particolare? Quella della speranza. E la speranza non è un semplice ottimismo, ma la speranza teologale che noi dobbiamo acquisire e che dobbiamo esercitare riguarda i beni che ci sono stati promessi nella rivelazione. Quindi quali sono questi beni promessi? La vita eterna. E allora perché noi recitiamo la coroncina della Divina Misericordia e in particolare è stato chiesto di recitarla per i moribondi? Affinché questi possano ottenere la grazia della conversione e attraverso la grazia della conversione, quindi la contrizione, e dopo aver ottenuto la grazia della contrizione, possono ottenere la grazia del perdono. Perché se non si richiede a Dio perdono per tutti i peccati commessi, già non c'è il fondamento sul quale si possa applicare questa grazia. Quindi quando si parla, no, della coroncina o di altre preghiere, come se recitandola noi otteniamo indistintamente la salvezza delle anime, la conversione delle anime. E questo è un errore. È un errore da parte nostro credere appunto che le preghiere siano delle formule magiche. Noi dobbiamo essere coscienti di questo, non perché non dobbiamo pregare, ma perché dobbiamo pregare bene, dobbiamo pregare con il cuore rivolto verso Dio e non come se fosse un semplice sentimento. Ci deve spingere alla preghiera l'amore di Dio e l'amore del prossimo, cioè la conversione e la salvezza delle anime. Se non c'è questo che ci spinge, difficilmente potremmo ottenere le grazie e gli effetti delle preghiere. E allora innanzitutto dobbiamo avere questa conversione nostra. Attraverso la preghiera il fedele riceve sostegno per perseverare nella vita morale e spirituale. Quindi cosa significa questo? Riceve il sostegno per combattere contro il peccato, per santificarsi. La preghiera ci aiuta ad affrontare le difficoltà quotidiane, ma non a toglierle. Perché a volte uno prega dicendo, vabbè, Signore, toglimi, no, le difficoltà, toglimi la sofferenza. No, il Signore ci dà la forza per affrontare le difficoltà quotidiane, per conseguire questo bene eterno che noi sappiamo essere la vita eterna, che ci è stata promessa e nella quale noi speriamo. Ed è una speranza reale, appunto. Perché? Perché è Dio che la promette, non è l'uomo che ce l'ha promessa, ma è Dio stesso che ha promesso che se noi viviamo secondo la legge di Dio, possiamo conseguire questo bene. Poi, per gli altri, la coroncina è anche e soprattutto recitata per gli altri, come preghiera di intercessione per la salvezza delle anime, in particolare, come dicevo e come ci è stato trasmesso, per le anime moribonde. Tale principio può essere applicato per un motivo particolare, e cioè sul principio della comunione dei santi, secondo cui i membri del corpo mistico di Cristo possono cooperare vicariamente all'opera di salvezza degli altri. Quindi, attraverso la preghiera, noi siamo intercessori, quindi intercediamo verso, no? Il Redentore, per colui per il quale noi stiamo pregando. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire anche non forzare la libertà della persona destinataria. Per questo dicevo, dobbiamo fare attenzione a non pensare che recitando questa preghiera le persone automaticamente si salvano, ma le persone devono prima ottenere la grazia. Chiaramente la promessa è una delle promesse della recita della coroncina è questa: concedere la grazia della conversione. E quindi questo è un motivo per cui noi dobbiamo pregarla, prima di tutto, affinché il Signore ottenga questa grazia di conversione e noi siamo, ecco, questi mediatori tra quell'anima e Dio per ottenere questa grazia di salvezza. Ma se non c'è questa, non possiamo essere pertanto sicuri, a meno che non ci sia un atto visibile da parte del moribondo che che in qualche modo ci fa comprendere che ci sia stata una vera conversione. Questo per quanto riguarda magari una persona che vive in peccato mortale. Chi invece vive in stato di grazia, la coroncina serve come aiuto, come grazia per la perseveranza finale, perché quando l'anima è vicina alla morte, specialmente il tentatore, prova in tutti i modi a far disperare quell'anima, a fargli perdere la grazia. E quindi molto più si prega per quell'anima, tante più grazie, tanti più aiuti quest'anima potrà ricevere per superare il trapasso. Ecco, allora abbiamo visto, no, che questa coroncina è utile e può avere efficacia per chi la recita, per chi si trova in stato di peccato e quindi chi si trova moribondo e deve ottenere la grazia della conversione, ma anche per quei moribondi che anche trovandosi in grazia hanno bisogno dell'aiuto di Dio e quindi della nostra intercessione. La coroncina allora agisce come uno strumento di cooperazione a questa grazia ultima, ma come sempre, Dio rispetta la libertà personale di ognuno di noi e quindi anche questa preghiera, come ho detto e ripeto, non ha un'efficacia automatica, ma sempre in corrispondenza alla cooperazione degli altri. Infine, ecco, la domanda che è stata chiesta poi esplicitamente è questa: ma si può applicare questa coroncina anche per le anime del purgatorio? Sì. La coroncina può essere recitata anche per le anime del purgatorio, operando come suffragio. In questo caso la preghiera non produce una conversione, perché si tratta di anime già salve. Chi sta in purgatorio è salvo. Deve ancora scontare la pena, anche se è stato cancellato il peccato, ma ci sono le pene conseguenti al peccato. Deve ancora quindi purificarsi, e allora questa preghiera può aiutare, perché favorisce l'applicazione dei meriti di Cristo per il sollievo delle pene temporali dovute alla purificazione. Quindi si può applicare la coroncina anche per le anime del purgatorio. Adesso invece passiamo a trattare, sempre nell'ambito della coroncina, un punto fondamentale. Nel diario di Santa Faustina Kowalska si legge che anche il peccatore più indurito, recitando la coroncina una sola volta, può ottenere la grazia della misericordia divina. Allora, qui chiaramente dobbiamo prestare molta attenzione, perché una lettura letterale del testo mostra che l'espressione non riguarda soltanto la quantità di peccati commessi o la gravità morale, ma si riferisce anche alla disponibilità a ricevere questa grazia offerta a chiunque, anche a chi si trova più lontano e quindi anche a chi si trova nel peccato mortale. Ma questo non ci deve far cadere nell'errore di pensare che recitando appunto la coroncina noi otteniamo automaticamente la salvezza delle anime. Quando parla di peccatore più indurito e si parla di ottenere la grazia, appunto, si parla sempre di possibilità, di grazia che il Signore dà. Quindi il Signore ci dà questa grazia, ci dà questa possibilità, ma sta a noi riceverla, sta a noi essere docili alla grazia e quindi essere disposti interiormente a ricevere questa grazia. Non c'è, come dicevo, un automatismo. Io faccio questo e succede questo. Ogni preghiera, come dicevo, è legata ad una grazia. Non è come per quanto riguarda alcuni sacramenti. Ecco, se vogliamo fare un esempio con i sacramenti. E qui anche una distinzione. Le preghiere non sostituiscono i sacramenti. Come abbiamo visto, la preghiera serve a che cosa? Ad ottenere determinate grazie, ma non sostituiscono i sacramenti. E allora, i sacramenti che ottengono un determinato effetto e quindi ottengono delle grazie, a prescindere dalle disposizioni di chi le riceve, se non un rifiuto, diciamo, attuale, sono il battesimo, la cresima e l'ordine sacro. Nel momento in cui un uomo riceve uno di questi sacramenti e non oppone un'opposizione, il sacramento imprime nell'anima il carattere. E questo a prescindere dalle disposizioni che se sia ben disposto oppure no. L'importante è che non ci sia un rifiuto formale, ma poi può essere anche ben disposto. Potrebbe anche essere in peccato mortale, e lo stesso il carattere verrebbe impresso. Ma non ci sarebbero tutte quelle grazie, quindi la grazia sacramentale invece non verrebbe, si dice, confezionata. Cioè non ci sarebbe la grazia, se non ci sono le dovute disposizioni. E più uno è ben disposto, più riceve grazie quando riceve un sacramento. Questo vale anche per l'Eucaristia. Nell'Eucaristia non c'è il carattere. Ma nel momento in cui riceviamo l'Eucaristia, noi possiamo riceverla anche in peccato mortale, ma poi non ci sono gli effetti. Anzi, Nel momento in cui riceviamo un sacramento in peccato mortale, noi commettiamo un sacrilegio. E questo allora vale in un certo modo analogico anche per la preghiera. Quando noi preghiamo, se preghiamo in peccato mortale, non commettiamo sacrilegio, ma non otteniamo le grazie. E lo stesso se chi riceve, cioè, diciamo, se noi preghiamo per qualcuno e quell'anima non è ben disposta, non riceve le grazie. Anche se il Signore bussa, se il prova, se fa in modo di potergli aprire il cuore, ma quello lo chiude, questo allora non vuol dire che noi non dobbiamo pregare per quelle anime, anzi, dobbiamo pregare ancora di più. Forse dobbiamo offrire anche qualche sacrificio in più per quelle anime, per aprire il loro cuore e fare in modo che la grazia possa entrare anche nell'ultimo giorno, nell'ultimo istante della loro vita. Ecco, allora, in questo contesto, con queste disposizioni anche nostre, la preghiera può avere veramente un grande effetto. Tornando allora al discorso, no, del che questa preghiera apre il cuore anche del peccatore più indurito, è una promessa, ma vale sempre nell'ambito delle disposizioni di chi riceve. Perché questa frase non implica una forma di salvezza automatica. Ora, per terminare, vorrei leggere alcune frasi per poter poi fare un piccolo commento. Una di queste recita: con essa otterrai tutto se quello che chiedi è conforme alla mia volontà. Poi recita continuamente la coroncina che ti ho insegnato. Anche se si trattasse del peccatore più incallito, se recita questa coroncina una volta sola, otterrà la grazia della mia infinita misericordia. Nell'ora della morte difenderò come mia gloria ogni anima che reciterà questa coroncina, e così via. Quindi, ecco, non dobbiamo interpretare queste frasi come se fossero delle frasi assolute. Queste frasi intendono sempre che bisogna cooperare alla misericordia, perché la misericordia di Dio è sempre unita alla sua giustizia. E allora, se una persona non si converte, se una persona non chiede perdono per i propri peccati, non può ottenere la misericordia. E noi dobbiamo pregare, come ripeto, più spesso dobbiamo pregare affinché queste persone ricevano la grazia della conversione e che si convertano, che aprano il proprio cuore. E Gesù promette appunto che se qualcuno, cioè se si converte, lui si metterà fra il Padre e l'anima dell'agonizzante, non come giudice, ma come salvatore misericordioso. Ecco allora l'importanza di questa preghiera. Fare in modo che queste persone si convertano e chiedano perdono al Signore per tutti i peccati che hanno commesso. Allora lì Gesù sarà salvatore misericordioso. Perché c'è il pentimento da parte dell'anima, da parte del peccatore. Perché, come dice il Salmo, non voglio che il peccatore muoia, ma che si converta e viva. La gloria di Dio è proprio questa, che ogni anima, anche quella del peccatore più incallito, si converta e viva. Cioè, che realizzi il fine per cui è stata creata, cioè la vita eterna. Ecco. Ed anche soprattutto nella conversione dei peccatori si manifesta la gloria di Dio. Perché ogni anima che va all'inferno non dà gloria a Dio. Ma ogni anima, anche quella del peccatore, invece, dà gloria a Dio. E fa vedere la sua giustizia e insieme la sua misericordia. Bene, anche oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi auguro una santa giornata in compagnia della Radio Buon Consiglio e vi auguro anche un santo inizio della Quaresima. Ave Maria.